Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto a chi lo devo fare per forza, sono obbligato a farlo, a Dini. E io ho scritto qua che 40 anni fa, o poco più, ha iniziato la sua vita lavorativa seguendo i medici di medicina generale o di famiglia. Tanti ricordi belli, ti ricordi?
Grazie,
caro?
Ricordo,
è vero o non è vero? Dei bei ricordi.
Perché del nostro ospite.
Qual è il tema di oggi? Il ruolo del medico di famiglia. E abbiamo con noi il dottor Mauro Calzolari, medico di famiglia di Vedanolona. Quindi, ragazzi, la mia terra, il mio paese.
Ai tempi nostri, scusa.
Ai tempi nostri.
Ai tempi nostri, il dottor Calzolari.
Insieme a lui c'è la dottoressa Pagani Chiara. Io non dico nulla, vi spiegherà poi dopo il dottor Calzolari chi è questa dottoressa, perché ha portato questa dottoressa. Faccio una premessa. Tanto dobbiamo, la gente sente, dice, toh, guarda un po' Rusconi cosa dice. 15 ottobre 2009, quanti anni fa? Circa 11 anni fa. Prima trasmissione in radio, Missione Francescana, e sottoscritto, allora ero pauroso e titubante, come lo sono anche adesso, intervistava il dottor Mauro Calzolari. Anche allora il titolo dell'intervista era questo, quello di oggi. Il ruolo del medico di famiglia. Mi ricordo, caro Mauro, che ti ho fatto questa domanda. Perché, dottor Calzolari, hai scelto di fare il medico di famiglia? E io ho sentito la tua trasmissione ancora, io ho a casa la tua trasmissione e tu hai risposto. Il medico di famiglia è il centro del servizio sanitario. È il medico più importante perché segue dall'inizio della vita il suo paziente. Ti chiedo, sono passati 10 anni e più, sei contento di aver scelto di fare il medico di famiglia dopo 10 anni? Sentiamo.
Sì, se lo ero dopo 30 anni di attività, lo sono ancora oggi dopo 40, quando ormai mi sto avviando verso la fine della mia attività professionale. Perché ho cominciato questa attività? Ma inizialmente forse non c'era una vocazione per questo tipo di professione. Ho cominciato a svolgere questa attività e dopo qualche mese avevo capito che avrei fatto questo lavoro per tutta la vita. Allora la situazione è un po' diversa, era più facile di adesso specializzarsi, le cose sono molto cambiate, poi ne parleremo. Io ho avuto una possibilità di specializzarmi in malattie dell'apparato respiratorio, poi nell'allergologia, ma mentre frequentavo queste scuole di specializzazione ho cominciato l'attività di medico di famiglia e ho capito appunto, come ho già detto, che l'avrei proseguita per tutta la mia vita professionale. Qualche rimpianto? No, rimpianti no. Piacerebbe che le cose funzionassero meglio, che ci fossero quei cambiamenti che abbiamo auspicato. 10 anni fa il nostro sindacato della medicina generale, il principale sindacato della medicina generale, aveva così parlato di rifondazione della medicina generale. Purtroppo poi non è successo nulla. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto noi medici, organizzandoci il nostro lavoro con le medicine di gruppo, medicine in rete. E anche quello che è successo più recentemente, mi ricordo il ministro Balduzzi, quello del governo Monti, quindi già una decina d'anni fa, aveva auspicato la nascita delle case della salute, cioè delle AFT e delle case della salute, che sarebbero state un passaggio sicuramente positivo nell'assistenza sul territorio, ma poi per motivi diversi, economici e organizzativi, non se n'è fatto nulla se non in qualche regione.
Ecco, una cosa, io non mi ricordo mai, però siamo in diretta, certo. Ed è importante che siamo in diretta. Allora, io chiedo sempre alle persone che ci stanno ascoltando, possono fare domande in diretta al dottor Calzolari e poi anche alla dottoressa Pagani Chiara, che sarà presentata dal nostro medico. Cosa devono fare? Il numero di telefono è questo, 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Esiste anche un indirizzo mail, info@rmf.it. Noi abbiamo un tecnico, ci passa eventualmente le domande fatte per computer. La dottoressa, chi è questa dottoressa allora, Pagani Chiara? Dai, presentacela.
Di cosa ci occupiamo noi medici di medicina generale? Di prevenzione, di diagnosi, possibilmente precoce, cura, formazione e ricerca. Quindi all'interno della formazione i medici, quelli più anziani, senior, sono tenuti ad accogliere medici per un tirocinio mensile in preparazione all'esame di Stato. Voi sapete che la medicina generale viene poco insegnata durante gli anni universitari e questo mese il tirocinante in vista dell'esame di Stato, anche se adesso ci saranno dei cambiamenti per questo, ma ha l'occasione durante questi 30 giorni di conoscere l'attività del medico di medicina generale e l'attività che il medico svolge sul territorio. Alcuni ne sono entusiasti al punto da decidere di svolgere poi in futuro questo tipo di attività. La dottoressa Pagani invece sta frequentando per 7 mesi il mio studio perché frequenta il corso di formazione in medicina generale presso la sede di Busto per diventare medico di medicina generale.
Ok, dottoressa, si presenti lei adesso, vediamo cosa ha fatto la sua bella carriera, vediamo.
Buongiorno, allora dopo i 6 anni canonici di medicina bisogna fare l'abilitazione appunto di cui parlava il dottor Calzolari e dopo l'abilitazione si sceglie il tipo di specializzazione che si vuole intraprendere e ci sono 2 strade principali, le specializzazioni ospedaliere e poi la medicina generale. Per cominciare questa strada bisogna fare comunque un test per poter accedere ai posti che sono purtroppo limitati. Per cui io all'epoca ho fatto il mio test, sono entrata nel corso di formazione in medicina generale al polo di Busto Arsizio e quindi ho cominciato la mia formazione, adesso sono al 3° anno e per cui sono in dirittura.
Ma rimarrai sempre con l'uomo qua, con questo medico?
No, per 7 mesi col dottor Calzolari e poi farò altri 7 mesi da un altro tutor.
E poi?
E poi arriverà la tesi, il mio percorso sarà finito. Nel frattempo però, vista che la situazione è un po' particolare di grande carenza sul territorio dei medici di medicina generale, ci è stata data la possibilità di aprire lo studio di medicina generale prima della fine del corso di formazione e così io farò ad aprile presso un ambulatorio di medicina di gruppo a Tradate.
Perfetto.
Quindi dottoressa, lei è medico di famiglia, diciamo sarà medico di famiglia,
sì.
Ma attualmente non è medico di medicina generale di assistenza primaria, cosa che è il dottor Calzolari.
Sì, esatto.
Cioè lei al momento è un medico generico,
sì.
Per cui una volta che supererà l'esame, allora sarà medico di medicina generale e quindi potrà svolgere l'attività. Perché c'è questa differenza di nomi, una volta si parlava del medico di base che adesso,
sì, sì.
E adesso non se ne parla più,
adesso
però il medico di famiglia raggruppa un po'.
Bisogna attendere la fine del corso per avere l'attestazione del titolo di medico di medicina generale.
Di fatto però questo titolo lo si acquisisce già nel momento in cui, avendo l'ambito, quindi iniziando l'attività, a tutti gli effetti la dottoressa a breve sarà un medico di assistenza primaria. Questo è il termine attualmente in uso, ma equivalente a medico di medicina generale, medico di famiglia, quello che una volta era il medico di base e che una volta ancora era il medico della mutua, ricordando Alberto Sordi. E non c'è più.
Allora a questo punto facciamo la differenza tra voi e il medico ospedaliero.
Beh, noi lavoriamo.
La differenza c'è.
Beh, noi siamo dei medici.
Una domanda giusta: perché hai scelto il medico qui e non medico ospedaliero?
Ma è stata una scelta che è nata iniziando questa attività. Non ero convinto al 100% che l'avrei proseguita poi in futuro, quando ho iniziato nel 1980, ma poi, avendola iniziata e essendomi appassionato a questa attività, l'ho continuata. Cosa fa? Che differenze ci sono? Beh, sono importanti. Ci occupiamo del cittadino sotto tutti gli aspetti di prevenzione, cura, diagnosi, poi ci occupiamo di formazione e ricerca, che anche questo fa parte oggi della nostra attività pur con tante difficoltà. Il medico ospedaliero non si occupa o non ha una grande concezione di quello che succede nel territorio, cosa che invece succede a noi.
C'è una telefonata. Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Mi dica come si chiama?
Mi chiamo Alberto, sono okay. Di Balnate.
Di Balnate, perfetto. Mi dica, dica.
Volevo chiedere al medico se, visto che la tecnologia a volte ci dà una mano, se con il computer possiamo a breve o in futuro, magari anziché andare dal medico come in questo periodo che è un problematico, se è possibile tramite computer col medico ricevere la ricetta senza andare lì, fare la richiesta e poi dopo tornare in ambulatorio per ritirarla. Grazie.
Ok.
Le rispondo, senz'altro è già possibile. Oggi siamo obbligati a utilizzare un personal computer nella nostra attività anche per avere una cartella clinica informatizzata. Questo è un obbligo per tutti i medici, quindi tutti devono possedere un computer e utilizzarlo per le prescrizioni, ma anche per immagazzinare i dati. Oggi la ricetta dematerializzata ci permette di spedire tramite la posta elettronica le richieste o impegnative di richieste ricette per farmaci al paziente, direttamente al paziente. Questo vale solo naturalmente per i farmaci continuativi, quelli già in utilizzo dalla parte del paziente. Per nuove prescrizioni ovviamente dovremo valutare i consigli dati dalla consulenza specialistica, penso che ci suggeriscono terapie o l'esecuzione di determinati accertamenti.
Ok,
però questo è già possibile oggi.
Perfetto.
Perfetto, grazie. Grazie, ecco, dottore. Arrivederci.
Grazie anche a lei. C'è un'altra telefonata, mi pare. Pronto?
Buongiorno, sono Enrico da Vedano.
Da Vedano, ok. Dica, sì, dica. Quindi siamo nel paese del dottor Mauro Calzolari, allora. Perfetto.
Ah,
dica.
Volevo
dica.
Chiedere, caro dottore, mia mamma ha 85 anni, ma è ammalata, ha problemi di deambulazione importanti, è diabetica e ipertensa e da poco le hanno messo una protesi all'anca. Faccio fatica a portarla dal suo medico di base. Come faccio a far sì che il suo medico di famiglia venga a domicilio una volta ogni tanto per controllarla? Ci sono possibilità che possa seguirla senza che io debba chiamare oppure...
Sì, sì, sì. È possibile attivare l'assistenza domiciliare integrato programmata. E questo permette al paziente di ricevere il medico una volta, due volte al mese o anche una volta alla settimana, eventualmente in casi particolari. Il medico verrà retribuito con una piccola cifra, ma comunque verrà retribuito per questi accessi che andranno documentati attraverso una cartella clinica cartacea che verrà tenuta a domicilio del paziente.
Quindi allora io ho questa, scusi, posso entrare così la spiego meglio perché forse non l'ho capito io. Allora, io ho un parente che è veramente particolare, cioè uno che ha
persona con problemi.
Allora cosa faccio? Vengo da lei, faccio una richiesta. Questa richiesta deve essere vidimata, credo.
Allora,
da chi?
Lo spiego io. Il medico compila una richiesta di attivazione dell'assistenza domiciliare integrato programmata, è una cosa che avviene online, quindi tramite personal computer, specificando gli accessi 1, 2, 4 volte al mese. Dopodiché il medico sarà tenuto a andare a domicilio e lasciare su una cartella cartacea che lascerà a casa del paziente tutti gli accessi con tutte le varie osservazioni rilevate durante la visita.
Ok. Come si chiama?
Bene, la ringrazio, buona giornata.
Grazie a lei, veramente. È una domanda che volevo. Allora, come si chiama questa attività?
si chiama
assistenza
domiciliare o integrata o programmata. L'integrata prevede anche l'intervento di altre figure professionali come l'infermiere, pensiamo a delle medicazioni che magari vanno effettuate quotidianamente o più volte alla settimana, una gestione del catetere vescicale che andrà effettuata una volta al mese, ogni 20-30 giorni. Piuttosto che l'intervento di fisioterapia a domicilio, cosa un pochino più complicata da ottenere perché ovvi motivi di costi e di economici.
Dottor Calzolari, io volevo stare sempre nelle visite domiciliari. A parte questa assistenza domiciliare integrata, programmata, che è molto utile, eccetera, ma voi quando decidete di andare a casa del paziente? Cioè, allora, il paziente in quali condizioni deve essere per far sì che il medico di base vada a trovarlo in ambulatorio, a domicilio?
Problemi di intrasportabilità, quando il paziente per motivi diversi non è trasportabile dal domicilio allo studio, pensiamo ai pazienti con sindrome di allettamento o altre patologie molto importanti che comunque ne limitano la mobilità, in questi casi sarà opportuno andare a domicilio. Questo avviene su richiesta del paziente, al di fuori dell'attività di assistenza domiciliare integrata programmata. Questo avverrà su richiesta del paziente, che richiesta avverrà telefonica tra le 8 e le 10 del mattino, dopodiché il medico si organizza per andare a domicilio in base alla richiesta fatta.
Quindi parlate di paziente trasportabile, ma se io ho la febbre alta, ho 39 di febbre, sono trasportabile?
Certo.
Ma lei viene a visitarmi? Oltretutto ho 70 anni, 72 anni.
Beh, diciamo che ne hai di più di anni, per favore, su, adesso noi cominciamo a nascondere gli anni.
Cioè, perché c'è questo? Cioè, non è così frequente il fatto di vedere il medico di base a casa?
Ma attualmente lavoriamo su appuntamento, il che evita quelle famose code che noi ricordiamo nelle nostre sale d'attesa, che caratterizzava le sale d'attesa dei nostri studi tanti anni fa. Oggi, ricevendosi appuntamento, il paziente può venire, non attendere se non qualche minuto e essere visitato dal medico. Certo, il paziente anziano con febbre alta potrebbe richiedere una visita a domicilio.
Io vorrei fermarmi perché sentiamo la prima canzone e così ci fermiamo un attimo e ci serve anche.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I love. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm.
dottor Mauro Calzolari, medico di famiglia di Vedano Lona, dottoressa Pagani Chiara, anche lei medico di famiglia in aiuto a Vedano Lona del dottor Calzolari. Stiamo parlando del ruolo del medico di medicina generale. Senti, se noi facciamo... C'è la telefonata del dottor Diurni. La vuoi sentire subito?
Sì.
Vai, dottor Diurni.
Buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno soprattutto a Calzolari e alla collega giovane. Perché anch'io, come medico di medicina generale, adesso ho una collega giovane, la dottoressa Turetta Laura, perché sono andati in pensione i vecchioni. Quindi mi fa piacere vedere una collega giovane. Io volevo dire questo a Calzolari. Parlo da quella che è stata la mia esperienza quasi quarantennale di chirurgo ospedaliero a tempo pieno. C'è stata, non con tutti, non posso generalizzare, perché con tanti colleghi si sono avuti dei rapporti molto stretti e fattivi. Quello che ho notato, perlomeno non so se le cose sono cambiate negli ultimi tempi, una scarsa, diciamo, integrazione fra quello che è l'ospedale e poi, una volta dimesso il paziente, andato a casa. I chirurghi, mi ricordo io, fanno delle dimissioni scarne, poche cose, fatte male, scritte male, quindi capisco anche le difficoltà del medico di base a muoversi. Ma io mi ricordo, e questo te lo dico così poi tu farai le tue considerazioni, nella mia esperienza negli Stati Uniti la prima cosa che faceva il chirurgo appena aveva finito l'intervento, prendeva il telefono e chiamava il physician, il medico di famiglia, cosa che non accade qua da noi. Grazie Gaia Calzolari.
Sì, spesso c'è qualche incomprensione, magari una dimissione che arriva il venerdì pomeriggio o il venerdì sera o sabato mattina, quando magari noi siamo meno rintracciabili, perché poi parleremo anche di questo aspetto. C'è una difficoltà di comunicazione oggi in parte superata dal fatto che, per esempio, la lettera di dimissione arriva con un'email abbastanza puntualmente al momento della dimissione del paziente, quindi noi riusciamo in giornata o il giorno dopo ad avere un allegato, no, ad un'email in cui riusciamo a vedere tutti i dati del ricovero e tutta la lettera di dimissione. Effettivamente c'è un po' di difficoltà a interagire con i colleghi ospedalieri, spesso anche rintracciarli telefonicamente è abbastanza difficoltoso, perché sono impegnati come lo siamo noi e spesso la comunicazione è difficile.
Si parlava di una cosa, hai parlato di sabato. Parlami qualcosa, perché al sabato fate soltanto 2 ore e invece non state lì fino a mezzanotte?
No, il sabato noi come medicina di gruppo siamo tenuti a tenere aperto il sabato i prefestivi, nella mattina. Il nostro studio è aperto, ma questo vale per tutti gli studi, dalle 8:30 alle 12:30, come attività ambulatoriale. Per attività invece domiciliare è attivo il servizio di guardia medica. Prego.
Prego, dottoressa Pagani, oh che bello, va?
Sì, il servizio di ex guardia medica, adesso si chiama continuità assistenziale.
Come si chiama?
Continuità assistenziale, perché il nome evoca il fatto che continuiamo ad assistere quei pazienti dei medici di medicina generale che però in quel momento non sono in servizio. Quindi quando non sono in servizio, dopo le 20 di tutti i giorni della settimana e il sabato e la domenica. Cosa serve? Il paziente che ha un problema non differibile può accedere agli ambulatori di guardia medica, di continuità assistenziale e ha una risposta.
Dottoressa, io le faccio una domanda difficile. Se io durante la giornata non riesco a reperire il dottor Calzolari,
sì,
cosa devo fare? Devo andare al pronto soccorso o devo telefonare alla guardia medica?
Allora, alla guardia medica si può telefonare dalle 20 in poi, oppure tutto il sabato e tutta la domenica dalle 8 alle 20 e anche la notte. Quindi dipende anche in che momento il paziente accusa la sintomatologia e dipende dalla gravità della sintomatologia. Chiaramente se è un paziente con dei fattori di rischio che ha un dolore toracico, allora magari forse il 112 è la scelta giusta o andare in pronto soccorso. In altri casi si può attendere e cercare di capire se con la guardia medica il problema si può risolvere.
Dottoressa, la visita prefestiva, ha detto il dottore, dalle 8 alle 10. Il medico,
no,
ha detto dalle 8 e mezza alle 12:30, anche se in letteratura le date sono ancora dalle 8 alle 10. Io le volevo chiedere, il medico è reperibile?
Nel prefestivo?
Nel prefestivo.
Fino a un certo orario, perché poi è in attivo il servizio di guardia medica dalle 10 alle...
Quindi dalle 8 alle 10 è reperibile, dalle 8 e mezza alle 12:30 è reperibile.
Esatto, dopodiché si attiva il servizio di continuità assistenziale e il paziente è tenuto a contattare quello.
Ok, io volevo fare un'altra domanda pratica sugli orari dell'ambulatorio. Come vengono decisi gli orari dell'ambulatorio? E perché spesso sono così stretti?
Dipende dal numero di pazienti che il medico ha in carico, per cui se ha un numero di pazienti inferiore alle 500 unità, le ore di ambulatorio sono un'ora al giorno o due ore al giorno, quindi sono poche rispetto a quello che può pensare il paziente, ma è perché il numero totale di pazienti che il medico ha è ridotto.
Io volevo fare al dottor Calzolari una domanda non così, sono stato dal medico di base, mi ha fatto la ricetta e detto di prendere questo farmaco. La moglie gli dice: ma ti ha visitato? No. Dottor Calzolari, guardi che capita di frequente e non è una cosa, delle volte è anche giusto comportarsi così, ma delle volte mi sembra che...
Beh, dipende qual è il motivo, qual è il farmaco, ecco, se, a volte è necessaria una visita, a volte una prescrizione di un farmaco, una continuazione della terapia già in corso, se è una prescrizione fatta per una patologia cronica come il diabete, l'ipertensione, a volte non è necessario che noi visitiamo il paziente.
Io vorrei invece arrivare a un'altra cosa, carissimo, perché... Noi voglio parlare della medicina di gruppo, perché è importante la medicina di gruppo. Noi 10 anni fa ci siamo trovati, giusto? E si parlava delle prime medicine di gruppo. A quanto pare adesso invece, non dico che è obbligatoria, ma la maggior parte dei medici si mettono in questa medicina insieme di gruppo. Esiste o non esiste? È meglio o non è meglio?
Beh, è meglio.
Io, scusi, volevo aggiungere.
Sì.
Perché si è resa necessaria la medicina di gruppo?
Beh.
E perché è stata decisa, è stata fattibile nel 2005 e solo da qualche anno è entrata in funzione?
No.
Dottor Calzolari.
Noi a Vedano abbiamo iniziato nel 2005, ma la medicina di gruppo esisteva come organizzazione della medicina sul territorio già da molto prima. Noi abbiamo iniziato nel 2005. Ci sono delle difficoltà oggettive, che sono quelle soprattutto di trovare una struttura che accolga almeno 3-4 medici. Noi a Vedano siamo 6 medici di medicina generale più un pediatra. Attualmente abbiamo ampliato gli studi, accogliamo anche in libera professione alcuni specialisti. Perché organizzarsi in medicina di gruppo? Perché il medico singolo non ha più futuro, al di là di alcune situazioni geografiche particolari, dove è possibile, il medico deve tentare di organizzare questo tipo di attività. Perché? Per aprire l'ambulatorio 12 ore al giorno, perché noi siamo aperti dalle 8 e mezza fino alle 8 di sera, fino alle 20, con presenza di vari medici che coprono tutti gli orari. Questo però permette anche alcune situazioni pratiche, favorisce alcuni problemi organizzativi, le spese di gestione dell'ambulatorio. Noi abbiamo 3 impiegate, 3 personali di segreteria part time più 2 infermiere che coprono tutte le mattine e 3 pomeriggi durante la settimana, non il sabato. E questo non sarebbe possibile a un medico singolo per i costi che questo tipo di organizzazione dovrebbe sostenere.
Io volevo chiedere, proprio in funzione della medicina di gruppo, il rapporto che voi avete con lo specialista, perché siete 4 o 6 medici, però le visite allo specialista sono sempre più frequenti. Questo è una cosa che richiede il paziente o lo fate voi perché avete bisogno, diciamo, di una certa consulenza, quindi di poter fare una diagnosi più...
La medicina è cambiata, non abbiamo competenze specialistiche in tutti i campi e questo richiede una consulenza specialistica in alcuni settori. A volte lo richiede magari il paziente, a volte c'è anche un aspetto di medicina difensiva, assolutamente sì.
Ecco, sì.
Ci possiamo fermare per la seconda canzone.
Ok.
Dottor Mauro Calzolari, dottoressa Pagani Chiara, medici di famiglia di Vedanolona, stiamo parlando del ruolo del medico di famiglia, di medicina generale, medico di famiglia. Tu avevi fatto una domanda, dovevi dire qualcosa ancora sul prefestivo, giusto?
Sì, al di là dei sabati, nei giorni prefestivi, cioè quei giorni che precedono una festività infrasettimanale, il medico che ha l'orario di ambulatorio al mattino è tenuto a farlo, deve farlo, mentre chi ha l'ambulatorio nell'orario pomeridiano non deve farlo. Gli studi si chiudono alla U alle 13, alle 14, ma già dalle 10 è attivo il servizio di guardia medica, quindi il medico terrà la sua reperibilità dalle 8 alle 10, ma dopo le 10, nei giorni prefestivi, interviene il servizio di continuità assistenziale che poi continuerà nel pomeriggio e nel giorno festivo.
Dottor Calzolari, perché non si dà la possibilità al medico che fa l'ambulatorio al pomeriggio di farlo il sabato alla mattina? Perché lui non deve fare l'ambulatorio nella giornata prefestiva?
Perché le festività valgono anche per noi.
Sì, sono d'accordo, ma che lo faccia la mattina come lo fa lei? Perché lei lo fa e lui no?
È previsto così.
C'è una telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Loris, telefono qui dalla zona del Gallaratese. E, mi sono da poco sintonizzato. Può essere che qualche argomento sia già stato discusso, però vorrei condividere anche una mia riflessione, se posso.
Prego.
Ecco, allora, riguardo ai medici di base, i medici di famiglia, qui da noi, penso un po' dappertutto, ormai le ore di apertura ai pazienti si sono molto ridotte. Non so, io ho un esempio, il mio medico di base ha circa 1400 pazienti, quindi mi sembra sia al limite, mi pare che sia 1500 il totale, e questo medico apre di fatto 3 ore al giorno, per di più adesso tramite appuntamento. Ora la gente, non so, deve quasi fare appuntamento, deve sentirsi, diciamo, malato per appuntamento, paradossalmente, nel senso che se uno si sente male, non ha potuto, si sente male, è in una situazione non chiaramente da pronto soccorso, ma non sta bene e non ha possibilità di prendere appuntamento perché i giorni a seguire sono tutti pieni, si trova in una situazione un po' non troppo simpatica. Questo per esempio per me è negativo. Se sommiamo poi il fatto che praticamente le visite a domicilio quasi non esistono più, una volta il medico veniva in famiglia, uno aveva la febbre, adesso uno ha la febbre e deve andarsene in ambulatorio con la febbre, il che non mi sembra molto bello. E senza contare che appena c'è qualcosa che il medico non vede, tac, ti devia dallo specialista, con costi, attese ulteriori, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che il tutto sia un po' degradato ultimamente, sinceramente, rispetto alla figura del medico di famiglia di una volta. È vero che il mondo cambia, però mi sembra che in questo caso ci sia tendenza al peggio rispetto a prima. E anche perché io sinceramente sono una persona che ho girato parecchio e ho degli esempi all'estero di organizzazioni molto molto migliori, nel senso che i medici hanno un orario da lavoratore come gli altri, 7-8 ore al giorno, che significa fare 3 ore, poi si scopre che il mio medico ha un altro lavoro, ecco, allora si capiscono tante cose.
Signor Loris, facciamo rispondere subito il dottor Calzolari, così almeno vi sentite tra voi. Prego, sì, dottor Calzolari, sì. Può rispondere?
Certo, ma questo è quanto previsto dalla nostra convenzione, cioè il nostro contratto. Noi come medicina di gruppo, poi aderendo a una quota B, abbiamo più ore delle fatidiche 3 ore quotidiane, quindi abbiamo ampliato, abbiamo dovuto inevitabilmente ampliare questo orario. È vero però che al di là noi lavoriamo su appuntamento, ma abbiamo comunque la disponibilità per chi non ha appuntamento e ha la necessità per un'urgenza o per anche un banale prescrizione di giorni di malattia, abbiamo sempre la possibilità di venire a fine orario per sottoporsi a visita e ottenere quello che, di cui ha necessità. Per quanto riguarda il lavoro che cambia, certo, è cambiato molto rispetto ai tempi, ai decenni passati, cambierà ancora di più. Noi vorremmo anche con una maggior velocità che cambiasse questo sistema, con delle innovazioni che stiamo auspicando da tanti anni, ma le cose sono abbastanza ferme effettivamente, forse per una mancanza di risorse economiche, per una mancanza non saprei di che cosa. Tu come la vedi, Chiara?
Forse per una mancanza di progettualità e di volontà di mettere in atto quello che era già stato pensato, anche appunto Balduzzi eccetera avevano pensato delle cose ma poi non si sono applicate e sono rimaste lì, quindi è un po' un discorso politico forse più che nostro, di chi lavora tutti i giorni.
Posso dire un'ultima cosa?
Sì.
Ecco, sempre riguardo ai contatti che io ho con persone all'estero, che giro eccetera. Per esempio, do un esempio qualsiasi, ma potrei farne molti altri. Ho un'amica che vive a Helsinki, italiana, ha sposato un finlandese, vado abbastanza a trovarla, e praticamente mi dice che loro praticamente il medico di base, quando deve dirottare il paziente dallo specialista, è lui stesso che organizza la visita specialistica tramite telefonicamente o via computer, quindi risparmia anche tutta una serie di telefonate, anche penso ai più anziani che non hanno nessuno che si occupi di loro, che, cioè fa loro un grande servizio di organizzazione ulteriore, visto che lui non riesce a farlo, lo manda direttamente, però se ne occupa lui di organizzare la visita specialistica nelle sedi appropriate. Questa è una gran bella cosa, trovo. Da noi è impensabile questa cosa, nessuno la... non so.
Ma c'è un sistema assicurativo diverso, è una situazione completamente diversa che da noi non potrebbe essere gestita in questo modo.
No, in Finlandia, guardi, le garantisco, il sistema di welfare è completamente pubblico, non siamo negli Stati Uniti per fortuna ancora, neanche in Finlandia, neanche in Germania è la stessa cosa, cioè non so, sono perplesso su questo fatto organizzativo, senza contare, tornando al medico di famiglia, del fatto del telefono, dell'uso dei media, che le persone anziane ovviamente non possono prenotare per avere la ricetta sul computer, eccetera, sono cose impensabili per delle persone anziane. Quindi mi pare che si è perso anche un po' di vista, si dà questa illusione di tecnologia, ma di fatto si perdono di vista le categorie meno protette anche.
Beh, però, tutto sommato, signor Lori, stiamo arrivando anche a quello, almeno mi sembra che anche la medicina di base, o chiamiamola di base, oppure medicina di famiglia, di medicina generale, sta arrivando a questo. Noi vediamo anche con questo virus, non virus, siamo molto avanti rispetto, ad esempio, ad altri paesi. Comunque, è logico, ci vorrà tempo, mi diceva la dottoressa, che è anche qualcosa di politico, e quindi si arriverà forse anche a quello. Sbaglio, dottor Calzolari, credo che...
No, ma a noi piacerebbe lavorare in una casa della salute, quindi dove lavorano varie figure professionali, sempre in ambito medico, quindi non solo i medici di famiglia, gli infermieri, ma anche delle figure specialistiche che possano risolvere in tempi rapidi alcuni problemi, se più semplici, senza dover ricorrere alla visita specialistica ospedaliera, eccetera. Però questo evidentemente incontra delle difficoltà e nulla è stato fatto in questi 10 anni.
Ecco, comunque, signor Loris,
concludo, vorrei dire, ecco, che no, sul fatto del coronavirus trovo che ci stiamo comportando molto bene e che le altre nazioni, il problema sorgerà fra poco e noi avremo occasione di dire che noi abbiamo lavorato bene, su questo sono d'accordo.
Ma anche il medico di medicina generale, questo lo sta facendo, molto bene.
Sì. Però devo dire anche che il fatto di celebrare così tanto la Lombardia dal punto di vista sanitario, cioè c'è una di autoreferenzialità che fa un po' acqua, voglio dire, bisogna essere un po' calmi sul
siamo
fatto
d'accordo,
di dire, celebrare la Lombardia Felix, che però ha tante
signor Loris,
magagne nella vita di tutti i giorni.
Io la ringrazio, vedo che ci sono delle domande, ancora altre telefonate.
Grazie a voi,
la ringrazio,
a voi.
Anche del suo intervento. Volevo anche chiedere una cosa, c'è il dottor Giunis che deve dire una cosa importante su questo. Prego, dottor Giunni.
Sì, volevo dire soltanto questo, che bisogna riconoscere, e lo dico non per spirito corporativo, bisogna riconoscere quello che è la funzione e il valore del medico di medicina generale, che è un raccordo con tutte le altre figure professionali e con tutte le altre strutture sociosanitarie. Io lo dico anche come esperienza, l'esperienza che ho fatto in una RSD che aveva anche un CDD, l'importanza anche del medico di medicina generale per tutti questi pazienti che poi sono a casa, e che quindi non cadiamo nel banale, nelle cose, nelle accuse che va bene, possono anche essere comprensibili, qui si tratta anche un po' di psicologia sociale, però perché spiegatemi, perché adesso i pronto soccorsi sono tutti vuoti, no, la stessa cosa vale per l'ambulatorio del medico di medicina generale, bisognerebbe fare un po' di psicologia sociale. Un'altra cosa, mi allineo proprio con quello che ha detto la dottoressa, qui è questione di programmazione un'azione generale di Stato e delle regioni e di collaborazione. Perché per esempio noi non abbiamo delle piattaforme e dobbiamo ricorrere a YouTube o a altre piattaforme quando invece ne potremmo fare benissimo una nostra italiana? Grazie, scusatemi.
Ok. Io ho due cose veloci sempre sul rapporto con il medico ospedaliero. Mi è stato chiesto, vengo da te e tu dici ok, devi andare dal chirurgo vascolare. Vado, chiedo, tra 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi c'è la visita. Come faccio io ad aspettare tanto? Cosa posso fare io per accelerare una visita specialistica? Secondo, se io non riesco e vado da un privato e lui mi dà dei farmaci, perché il medico di famiglia fa fatica a prescrivermi il farmaco che il medico privato mi ha prescritto?
Allora, il problema delle liste d'attesa è un problema enorme, anche in Lombardia. Noi abbiamo la possibilità di dare delle priorità alle nostre richieste, quindi possiamo fare una richiesta che andrebbe esaurita nel giro di 72 ore, l'ex bollino verde, una richiesta che può essere esaurita nel giro di 10 giorni, oppure una differita entro 30 giorni, oppure una programmabile senza una scadenza particolare. Non sempre però ai CUP, dove il paziente va per prendere appuntamento, vengono rispettati, perché se la struttura non è in grado di fornire quella prestazione entro i 3, 10 giorni, i 30 giorni, non accetta la richiesta e manda il paziente da un'altra parte. Questo potrebbe essere risolto telefonando al numero verde della regione, che però non è sempre in grado di assecondare e soddisfare queste richieste.
Ok, abbiamo 2 minuti, eh? 2 minuti.
Poi c'era l'altra cosa.
L'altra cosa era se io ho una ricetta o una prescrizione di un medico specialista che non è stato contattato dal Servizio Sanitario Nazionale.
Che sia uno specialista privato o anche pubblico, se io non sono d'accordo con questa prescrizione, visto che la responsabilità della prescrizione è di chi compila la ricetta impegnativa. Quindi se io non sono d'accordo con una terapia o con un esame, non lo richiedo.
Ok. Prego, abbiamo 2 minuti, eh? 2 minuti soltanto.
Quando le visite sono a pagamento?
Una visita fuori orario, quindi al di fuori degli orari di visita, oppure ci sono delle prestazioni a pagamento, in genere sono le certificazioni. Alcune certificazioni al di là dei giorni di malattia, tutte le altre certificazioni, e al di là del certificati uso scolastico, tutte le altre certificazioni, quindi per uso assicurativo, sportivo, porto d'armi, eccetera, eccetera, sono a pagamento come previsto. Non rientrano nei nostri compiti. Una persona può richiedere a noi o richiedere a qualsiasi altro medico.
E se io per un motivo particolare sono lontano quei giorni a trovare la mia mamma, il mio papà, o sono al limite in vacanza e ho bisogno del medico,
si rivolgerà a un medico o di continuità assistenziale o del posto, in quel caso
a pagamento,
ma verrà poi rimborsato dal distretto, dalla TS.
Dobbiamo fermarci, caro Dini, e dobbiamo ringraziare innanzitutto il nostro Dini. Ringraziamo anche il buon Diurni, ringraziamo l'Enrico per le canzoni che ha scelto e poi un ringraziamento, prego, prima la dottoressa Pagani, sicuramente, e poi anche a te, grazie Mauro. Io credo che a Vedano hanno sentito almeno un bel po' di persone e mi fa piacere. Io aspetto ancora, aspettiamo un'altra volta, abbiamo anche altri problemi che sono sorti, che non sono riuscito. C'era un bellissimo rapporto con l'informazione medica. Tu sai che il nostro lavoro è stato il lavoro di informazione. Ne parleremo più avanti. Ok? Arrivederci e grazie a tutti.
Grazie.